Melina Scalise, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontarci di parole di favola, parole della notte, e raccontarci parole d'arte, grazie a questo libro che si intitola molto semplicemente Favole della notte. Melina Scalise è l'autrice con i dipinti di Francesca Magro e la casa editrice è Töffer, e qui sarà necessario poi andare a scoprire la realtà editoriale di un marchio come questo. Intanto ricordo, leggendo nelle risolte di copertina, che Melina Scalise è giornalista, psicologa, presidente con passione e tenacia della Casa Museo Spazio Tadini, Centro d'Arte e Cultura Milano, in omaggio a Emilio Tadini, pittore, scrittore e saggista, mentre Francesca Magro, artista, Belle Arti di Brera, Arti Incisorie, all'Accademia Raffaello di Urbino e di Holland Grafiska Scola in Svezia. Melina Scalise, io vorrei, visto che abbiamo citato Emilio Tadini, lei ci può raccontare brevemente, visto che ha curato e cura tutta l'attività artistica, non solo artistica, di Emilio Tadini nel Centro d'Arte e Cultura di Milano. Chi era questa figura così importante nella cultura italiana?
Allora, era sicuramente, come lei ha detto, una figura importante. Io sto studiando i suoi appunti, i suoi libri, i suoi lavori d'arte con una chiave psicologica, perché sto facendo un lavoro di lettura simbolica dell'opera di Emilio Tadini e quindi di approfondimento su alcuni concetti della sua poetica, sia pittorica che letteraria. E lui è morto nel 2002, quindi quest'anno ricorre il ventennale della sua morte, e nella sua poetica il punto centrale è l'uomo. L'uomo, la ricerca di senso della vita, il non allontanarsi mai dal mondo, dal contesto reale, perché a differenza di tanti altri artisti del Novecento lui ha mantenuto l'attenzione sull'uomo, e quindi è di estrema attualità soprattutto oggi, perché la sua pittura, la sua scrittura ponevano proprio i quesiti fondamentali dell'esistenza, cioè la ricerca di senso, come affrontare le difficoltà della vita, e delinea questa figura dell'uomo come un profugo, un ricercatore, un viaggiatore nello spazio e nel tempo in cerca di una propria dimensione, di un proprio equilibrio, di un proprio luogo in cui vivere. Sapendo, con la consapevolezza, che tutto può cambiare da un momento all'altro. Tra l'altro, un ciclo pittorico molto interessante di Emilio Tadini è proprio incentrato sul tema della fiaba, ed è anche questa attenzione di Emilio Tadini sulla fiaba che mi ha dato l'opportunità di cogliere spunto anche per l'introduzione di questo libro di favole che ho scritto in questi ultimi 2 anni, proprio durante un periodo un po' difficile per tutti.
Tra l'altro un ricordo molto particolare, mi scuso Melina Scalise se mi introduco con un ricordo personale: conobbi Emilio Tadini allo Spazio Crizia e conobbi proprio personalmente in quell'occasione, grazie a Mariuccia Mandelli, questa straordinaria figura dell'arte, ma non solamente dell'arte. Adesso, a proposito della parola arte, rimaniamo per così dire sull'immagine di copertina, Melina Scalise. C'è un disegno e poi c'è una grande cornice molto lussuosa, molto lavorata. Ecco, ci vuole far vedere con parole sue questa immagine?
Allora, questa immagine è, come è stato detto, di Francesca Magro. Ho scelto di creare una sorta di dialogo tra i testi delle favole e un lavoro di pittura e di rappresentazione che non è letterale alla favola, perché Francesca Magro ha introdotto altri suoi elementi di lettura, quindi una lettura nella lettura, una fiaba nella fiaba, che si traduce poi anche in una visione. Che solo un artista può andare a dare, perché non è l'illustrazione, ma è un andare ad aggiungere qualcos'altro. E quindi infatti il libro si conclude con l'invito anche al lettore di aggiungere qualcosa di suo. E questa immagine si riferisce in particolar modo ad una favola che adesso recupero, così ho modo di permettervi di entrare anche addentro alla narrazione, che è quella del ranocchio. E ci sembrava quella più rappresentativa del contenuto del libro, perché è ricco di metafore, è ricco di riferimenti al bisogno dell'uomo di trovare nuovi valori e nuovi appunto riferimenti attraverso il quale trovare una propria dimensione, delle proprie certezze. Si affrontano il tema del tempo, il tema della ricerca dei sentimenti, delle relazioni con le persone,
della trasformazione anche.
Come?
Della trasformazione, in sostanza, la favola del ranocchio, questa trasformazione nel sogno, ed è molto particolare questa storia, Melina Scalisi.
Sì. Sì, assolutamente. E qui c'è raffigurata proprio questo cigno che viene dalla notte, da questo cielo, in un luogo ovviamente improponibile nella realtà, e quindi questo enfatizza tutta la visione onirica, e anche la cornice che è stata scelta nella copertina così barocca invita proprio a una visione ricca del reale, ricca di suggestioni, ricca, è proprio una visione, una piccola finestra che ci porta in una dimensione nuova, che è la dimensione a cui noi adulti non siamo abituati. E per questo è un libro di favole rivolto, ci tengo a dirlo, agli adulti e non ai bambini.
E certamente, perché le favole non sono solamente favole per bambini, ma queste favole della notte hanno dei registri di narrazione veramente molto particolari. La casa editrice è Töffer Edizioni ed è un marchio della Oltre. Ecco, anche qui, Melina Scalise, vorrei soffermarmi, perché non è per entrare nel dettaglio tecnico editoriale, ma è importante anche raccontare un marchio, che questo sì è un marchio, ma è anche una persona.
Sì. Sì, infatti è molto interessante che Oltre Edizioni abbia deciso di dedicare attenzione a questa figura, Töffer, che è colui che ha inventato il libro illustrato sostanzialmente. Quindi ritornare a proporre una lettura che sia accompagnata alle immagini. E quindi questo libro chiaramente si inserisce perfettamente all'interno di questa collana, che tra l'altro è nuova ed è curata da Beppe
Mecconi.
Mecconi, sì.
Ecco, adesso andiamo a... Già abbiamo... ci siamo inoltrati una favola, che era quella che... del ranocchio, che è rappresentata dall'immagine di copertina. Ma io le pongo, Melina Scalise, una domanda che lei pone al lettore. Ma lei si è mai chiesta perché le favole si leggono la sera prima di andare a dormire?
Sì, certo. Me la sono posta questa domanda e ho subito agito in tal senso, perché questo libro, le prime favole di questo libro ho iniziato a scriverle durante il lockdown e sono nate proprio come un'esigenza mia di comunicare con le persone a me care, i miei amici, attraverso l'unico mezzo in quel momento possibile, che era Facebook, che era l'online, quindi i social. Ed era un modo per consolarci, per evadere, ma anche per riflettere. Ed erano diventate un appuntamento quotidiano, perché avevo iniziato a scriverle proprio una al giorno, una ogni sera, e molti mi seguivano aspettando, prima di andare a dormire, la favola, che era un modo per pensare, un modo per evadere, ma un modo anche per, appunto, come ho detto prima, per riflettere su alcune cose che ci stavano accadendo. E quindi all'interno di questo libro di favole c'è il tema della finestra, c'è il tema del tempo, il tema delle relazioni con i vicini di casa, e quindi si riconoscono tante tematiche che ci hanno coinvolto e interessato in prima persona in un momento particolarmente difficile per tutti noi.
E anche se le favole ci portano a un mondo molto lontano, giustamente, le favole sono molto agganciate, lo diceva poco fa Melina Scalise, alla realtà. Ed è comunque un libro di sperimentazione, questo, vero?
Ma sì, penso proprio di sì, perché la volontà è quella di stimolare l'immaginazione dei grandi, tra virgolette, perché proprio nell'andare oltre, nell'avere una visione, che si può a volte trovare la risposta che noi stiamo cercando. Non è la razionalità sempre che ci dà le risposte ai nostri, ai grandi interrogativi, ai grandi problemi. A volte è anche l'intuizione che ci aiuta, a volte è anche la soluzione creativa. E quindi stimolare quella fetta di creatività e di immaginazione che tendiamo con l'età a dimenticare, che ci aiuta a sostenere anche a volte le situazioni difficili e a renderle più leggere e magari anche a risolverle, perché no? Perché un po' di leggerezza è necessario anche nel guardare le cose terribili che la realtà purtroppo ci costringe a guardare.
E poi stiamo parlando di favole, e qui la leggerezza è d'obbligo, anche quando la storia letteraria ce l'insegna, anche quando la situazione è veramente molto difficile, no? Come nelle favole di un tempo e anche le favole di adesso, il registro non è che cambi su questo, perché la favola attraversa la realtà filtrandolo ovviamente in un altro modo. Quale favola ci fa ascoltare, Melina Scalise?
Allora, io pensavo di farvi ascoltare ovviamente una favola abbastanza, ce ne sono diverse, lunghe e brevi, e pensavo a questa, che adesso sto sfogliando davanti a me il libro, perché ne avevo scelta una, che è quella della gocciolina d'acqua.
Molto bene.
C'era una volta una goccia d'acqua che scivolava lungo una foglia di fico. Quando giunse al frutto, questo le disse: «Io sono maturo, tra poco cadrò. Non ho bisogno della tua acqua, ma di un uccellino che possa mangiarmi, e così sarò felice». E un uccellino arrivò. La gocciolina d'acqua rimase tremolante sul bordo della foglia. Arrivò allora un'ape che vi si specchiò e le disse: «Gocciolina, io non ho bisogno di vedere chi sono, mi basta il nettare di un fiore». E l'ape volò. Il sole era ormai alto e la gocciolina diventava sempre più piccola. Arrivò allora una folata di vento che la fece cadere su un ramo sottostante. Lì c'era una lucertola. «Io non ho bisogno di acqua, sono qui per il sole». La lucertola si scrollò e la gocciolina scivolò su un sasso vicino al ruscello che lambiva l'albero di fico. Sempre più piccola e triste, la gocciolina d'acqua cominciava a chiedersi cosa ci stesse a fare al mondo, perché nessuno sembrava interessarsi di lei. Fu allora che un pesciolino fece un salto nell'acqua e sul sasso arrivarono altre goccioline d'acqua. «Ciao, come ti chiami?» le chiesero. La gocciolina era impreparata, nessuno le aveva dato un nome. «Arrivo dalla notte, e voi chi siete?» «Noi arriviamo dal ruscello», risposero, e l'accolsero a braccia aperte, tanto che l'una non si distingueva più dall'altra. Così, pesanti, scivolarono fino alla riva e il sole non le prosciugò. Giunsero fino al ruscello e proseguirono insieme il viaggio verso il mare. La gocciolina non conobbe mai l'importanza di avere un nome, ma aveva trovato l'importanza di essere.
L'importanza di essere, ed è questa la favola, la gocciolina d'acqua, estratto dal libro pubblicato da Teffer Edizioni, Favole della Notte. E uno degli elementi, sempre che io ricordi bene nella lettura di questo libro, Melina Scalise, uno degli elementi portanti della narrazione, delle sue narrazioni, è la parola tempo. Perché qui il tempo è veramente raccontato in diverse forme, dalla nascita dell'infinito al bambino che è dentro la clessidra. Ecco, quanto conta in queste narrazioni la parola tempo per lei?
Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, perché dobbiamo riempire di senso questo tempo. Il tempo è la vita, e quindi è la nostra vita. E quando ci troviamo in situazioni importanti, in situazioni in cui dobbiamo scegliere, fare delle scelte, chiaramente ci poniamo il problema, ma è giusto dedicare del tempo a questa cosa piuttosto che ad un'altra. Ecco, il tempo è quindi fondamentale, e qui lo affronto in varie declinazioni, perché dobbiamo dare un valore a questo tempo e quindi un valore alla vita.
Eh sì, e cercare di entrare nelle previsioni del bene, no? come dice un altro racconto. E sì. Qual è stata la prima scrittura che lei ha fatto di queste favole?
Ma allora, la prima scrittura di queste favole è stata molto, cioè sono delle favole infatti anche esposte quasi in ordine cronologico, e quindi nella prima favola, per esempio, affronto il tema del cambiamento improvviso che abbiamo vissuto, che era dato dal cambiamento proprio della visione della strada, perché nella strada non c'era più nessuno e quindi... Il mondo all'improvviso ci appariva in un modo completamente diverso e quindi è questa la molla, diciamo, che mi ha fatto sentire la necessità di dover raccontare e dare senso a ciò che era inimmaginabile. Su questo mi permetto di ritornare un attimo a una riflessione proprio di Tadini, che, come avevo detto, ha realizzato un intero ciclo pittorico sul tema della fiaba e la relazione tra la fiaba e il mito, e introduce proprio questo passaggio l'insieme delle favole di questo libro, perché lui scriveva: forse quando si ha di fronte il sacro, e cioè il luogo da noi originariamente destinato ad occultare nelle sue nebbie la presenza di ciò che ci fa veramente paura, si costruiscono miti. Forse quando si ha il niente, quando attraverso quell'aria così assolutamente limpida noi non possiamo evitare di guardarla, di vederla, la presenza di ciò che ci fa veramente paura, si inventano, si immaginano fiabe. Vale la pena ripeterlo, e stavolta non c'è bisogno del solito forse, è raccontando fiabe che Scheherazade riesce a sospendere la propria morte. Quindi, come vediamo, qui c'è il tema del tempo, il tema della morte ovviamente è strettamente correlato, e il bisogno della narrazione, del raccontarsi che dà senso alla nostra vita, cioè attraverso la parola e il racconto noi cerchiamo in qualche modo di trovare un collante tra le cose e tra le persone.
Melina Scalise, un collante tra le cose e le persone. Perché forse qualcuno può pensare che noi siamo teorici. Eh sì, ci chiamiamo il posto delle parole, per forza di cose, dobbiamo essere teorici, ma non sganciati ovviamente dalla realtà. Lei poco fa, citando Emilio Tadini, ha letto, e raccontando fiabe, che Scheherazade riesce a sospendere la propria morte. La favola crea un tempo di sospensione. Guardiamo questi giorni che stiamo vivendo, quasi fuori dalla pandemia, ma subito dentro una guerra. In che modo la favola può sospendere questo tempo, ma non per farci guardare altrove? No, non si deve guardare altrove pensando a una favola, si deve guardare il tempo con una lente diversa. E che lente ci può far utilizzare per leggere questo tempo da un punto di vista della favola, Melina Scalise?
Allora, io penso che stiamo veramente vivendo un momento storico difficile, tutti ce lo diciamo, ce lo raccontiamo, e in questa difficoltà c'è la mancanza di riferimenti, di valori nuovi, di coesione, che si stanno lentamente delineando, perché comunque anche in questa situazione di guerra io trovo che alla fine tutti quanti non vogliono la guerra, tutti quanti cercano di andare ben oltre a quello che è, dare importanza all'autonomia dei singoli stati, dare importanza alla vita delle singole persone, quindi la vita come elemento dominante rispetto alla politica, rispetto all'appartenenza territoriale, all'appartenenza ideologica. Ecco, quindi secondo me appunto la narrazione è ciò, il raccontarci, cercare con le parole di definire in qualche modo questa realtà ci aiuta anche a definirla questa realtà, e quindi a dare un senso, a trovare quelle parole nuove che ci permettono di identificarci con qualcosa di nuovo. Purtroppo la tecnologia ha modificato il nostro rapporto con la realtà, cioè la tecnologia e la razionalità ci hanno illuso che tutto potesse essere sotto controllo da parte dell'uomo. E ci siamo dovuti ricredere perché, per esempio, la natura ci aveva tirato fuori questo Covid che ha stravolto la nostra realtà. E poi c'è l'imprevedibilità delle persone, delle singole persone, come vediamo il caso appunto della guerra in questo momento con Putin che decide di invadere l'Ucraina. E questi elementi di imprevedibilità vanno in qualche modo, rientrano in qualche modo in quello che è la razionalità che sfugge. E anche quel territorio dobbiamo esplorare, non soltanto la parte razionale. È proprio nell'errore che poi alla fine l'umano evolve, perché impariamo per errori, non certamente essendo esseri perfetti come delle macchine.
Ci legge un'altra favola, Melina Scalise?
Ma allora, parlando del rapporto tra la parola e la cosa, un'altra favola breve.
Guardi che è casualità, questa. Io ero proprio qui con la pagina aperta sulla parola e la cosa.
C'era una volta in fila una parola, era sola soletta perché una virgola l'aveva costretta. Spostati, le disse virgola, mantieni la distanza. Così lontana quanto un respiro e un silenzio, aspettava ansiosa il prossimo accenno. Sentì la voce di Chiara arrivare lieve e pronunziò, neve! Tutta contenta si sentì chiamare e nel silenzio cominciò a nevicare. Cadeva copiosa sopra ogni cosa e finalmente era una cosa. Non più sola doveva stare perché Bianca la venne a trovare. Chiara la colse prima che il tempo la sciolse. L'acqua era già in fila e nessun punto era pronto per portarla via perché giunse Pietro, la pronunciò e le rivelò un segreto. Tutto è solo per poco. E anche le parole fanno parte del gioco.
Anche le parole fanno parte del gioco, ma le parole bisogna usarle perché, come diceva Confucio, una delle rivoluzioni più belle e più forti è quella di dare il nome giusto alle cose. E credo che sia, oggi come oggi, un dovere di tutti, nonostante pensiamo tutti quanti o quasi di sapere molte cose, e grazie anche a un tasto che schiacciamo e questo tasto ci rivela cose giustamente molto belle, molto utili, ma dobbiamo anche saper pensare prima di arrivare a pigiare un tasto. Favole della notte, Melina Scalise è l'autrice, con i dipinti di Francesca Magro, casa editrice Töffler. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro che sto studiando di Emilio Tadini, che parla della figura femminile e si intitola La deposizione. Ed è il racconto di una donna accusata di aver ucciso 7 uomini di cui non si trovano i cadaveri, e quindi è un libro simbolico, che difende se stessa e la propria identità e pone una serie di quesiti sull'identità della figura femminile. È un libro molto interessante.
Grazie davvero, buona giornata.
Grazie.